Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Siete all'ascolto di Radio Popolare, oggi è domenica 10 dicembre. E questa è l'apertura con la musica classica della domenica mattina. Io sono Carlo Lanfossi, benvenuti all'ascolto. Come sempre staremo insieme per circa un'ora e 30 minuti prima del giornale radio per ascoltare un po' di musica nuovamente registrata, nuovamente incisa, nuovi dischi, qualche annuncio di eventi, ce ne sono diversi questa settimana, soprattutto insomma, nella zona del Milanese, e le vostre richieste che come sempre vi ricordo potete farmi e io molto volentieri poi passo la settimana a studiare eventuali, come dire, mie preferite esecuzioni di vostre richieste, e lo potete fare come sempre al 331 62 14 013, il numero di telefono sia come SMS oppure come Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi. Come sempre appunto vi ricordo, sono felicissimo di esaudire le vostre richieste, ma partiamo subito con un nuovo disco, visto che appunto siamo in periodo natalizio e di solito i dischi a dicembre escono con un po' più di fervore, perché secondo qua questo vecchio ormai modello di business per cui sotto Natale bisogna dare un po' di idee, ormai presumo nessuno regali più dischi, quantomeno nella forma di CD, ma perché li possiamo ascoltare pressoché tutti sulle nostre varie piattaforme di streaming preferite, ma però è importante quantomeno segnalare un po' dove si sta andando, no? Anche i trend. C'è una bella serie, per esempio, che per l'etichetta Aparte da qualche anno è portata avanti da Maxim Emelianichev, il direttore dell'ensemble Il Pomodoro, interamente dedicato alle sinfonie di Mozart, e in realtà non solo le sinfonie, perché per esempio in questo ultimo disco che contiene le sinfonie 29 e 40, quindi insomma soprattutto la 40, forse una delle sinfonie più famose di Mozart, quella in sol minore col celeberrimo incipit, è incluso anche il concerto per oboe, e quindi io da buon oboista ho pensato che il primo movimento, l'allegro aperto che apre il concerto per oboe K314 in do maggiore, fosse un buon ascolto per augurare a tutti un buon risveglio in questa domenica mattina. Loro sono appunto l'ensemble con strumenti ovviamente che suonano secondo prassi esecutiva storicamente informata, Il Pomodoro, e diretti da Maxim Emelianichev. L'oboista che fra poco arriva con questa straordinaria volatina iniziale mozartiana è Ivan Podyomov. Ivan Podyomov, che è anche, tra le altre cose, il primo oboe della Royal Concertgebouw di Amsterdam. concerto per oboe in Do maggiore K314 era il primo movimento. Mozart lo scrive quando sta per essere più o meno cacciato a pedate da Coloredo, quando era ancora a Salisburgo, e un po' lo fa apposta per farsi mandare a Vienna. Peraltro lo scrive per oboe, ma poi lo trasforma quasi subito un anno dopo in concerto per flauto, e diventa forse anche più famoso come concerto per flauto, un po' perché anche i vari manoscritti del concerto per oboe si sono un po' persi in giro tra 8 e 900 e poi ritrovati. Insomma, si è capito che in realtà l'originale, stando anche un po' alle lettere, ricostruendo un po' la storia di questo pezzo, si capisce che Mozart inizialmente lo scrive, e lo scrive per un oboista bergamasco, Giuseppe Ferlendis. Voi sapete, nel 700 Milano, in generale la Lombardia, era una terra fertile per gli strumenti ad ancia, in particolare per l'oboe. C'erano intere famiglie a Milano di costruttori, di suonatori, e Ferlendis, che era di Bergamo, quindi in realtà anche di un altro stato, ma comunque della zona, ovviamente. E Ferlendis, che andrà poi a finire all'orchestra della Cappella di Salisburgo, quindi ovviamente è così che conosce Mozart, sarà poi appunto il dedicatario del concerto per oboe, uno dei, non sono molti peraltro come potete immaginare, ma insomma, sicuramente uno dei più bei concerti per oboe della storia della musica. Altro nuovo disco che mi è capitato tra le mani in questi giorni è uscito per Hyperion, il disco di uno dei suoi pianisti di punta, insomma, uno dei pianisti forse simbolo proprio della casa discografica inglese, e sto parlando di Stephen Osborne, che questa volta si dedica a Debussy, quindi un altro degli autori a cui Stephen Osborne ha legato il suo nome, insieme a, per esempio, Chopin o in generale tutto il mondo romantico o tardo romantico, come nel caso di Debussy. In questo caso la scelta cade sugli studi, quindi insomma una delle ultime cose scritte da Debussy, un suo omaggio tardivo a Chopin, proprio per recuperare quel genere musicale che in realtà affonda le radici nel Settecento, di pezzi musicali con un intento, con un côté estetico, però da impronta pedagogica, quindi con ogni studio dedicato a un particolare problema tecnico da risolvere se si è studente di pianoforte. Allora, i due libri che compongono questi 12 studi, per esempio, seguono uno studio sulle 5 dita, uno sulle terze, sulle quarte, sulle seste, le ottave, tutte le 8 dita, oppure invece gli studi sulle cose più legate al contenuto, quindi le cose cromatiche, gli abbellimenti, le sonorità, gli accordi. Devo dire, a me piace tantissimo uno degli studi che poi di fatto è proprio il più debussiniano, secondo me, cioè gli studi sulle quarte, perché l'intervallo di quarta è uno dei più esplorati in generale dalla musica di Debussy, perché ha questo componente, ha questo suono un po' esotico, un po' aperto, un po', insomma, quindi lascia molto spazio all'immaginazione, a quello che c'è dietro, e che, per esempio, pensate, non so, a alcuni dei brani più famosi come le vele, non so, insomma, uno dei brani più celebri di Debussy, si aprono con tutte queste sequenze di quarte, ecco, quindi lo studio sulle quarte mi è sempre piaciuto molto. Allora sentiamo Stephen Osborne alla tastiera, il nuovo disco Hyperion dedicato agli studi di Debussy, alle prese appunto con quello che è nel primo libro di fatto il terzo studio, quello sulle quarte. questi finali molto misteriosi di Debussy, uno dei suoi 12 studi per pianoforte, questo era in particolare il terzo pour le quarte, per le quarte, l'intervallo di quarta, che appunto avete questo, se avete capito, no, cosa intendevo, questo suono un po' orientale, un po' aperto, un po' misterioso, proprio molto simbolista, come tutta la musica di Debussy poi viene più o meno propriamente definita. L'ultimo ascolto prima della pubblicità invece è anche legato a un nuovo disco, ma soprattutto a un concerto che si svolge a Milano questa settimana, cioè sto parlando del concerto all'interno della stagione del quartetto, perché arriva a Milano Lucie Horsch, un flautista dolce, cioè una flautista dedicata non allo studio del flauto traverso, ma a quello insomma, più antico e anche forse più impegnativo, se vogliamo, del flauto diritto, del flauto dolce. Arriva accompagnata da Amy Storms al violino e da Raphael Foyatre alla chitarra, perché il programma è in parte una riproposizione del suo ultimo disco per Decca, che si intitola Origins, ed è dedicato un po' a riscritture per flauto dolce di repertorio classico ma anche popolare, insomma è un po' mischione, mettiamola così, ma molto ben fatto, molto ben suonato e anche molto ben arrangiato, in qualche caso anche dalla stessa Lucie Horsch. Il programma va da musica tradizionale irlandese a Vivaldi, a Bartok, a Stravinsky, De Falla, poi per tornare a Rameau, e c'è spazio anche per Piazzolla, in particolare per Histoire de Tango, che è proprio scritto per flauto e chitarra. E quindi perché non ascoltare un pezzo proprio dal suo disco Origins in attesa del suo concerto martedì sera alle 20:30 qui a Milano alla Sala Verdi del Conservatorio, in particolare da Histoire du Tango, Caffè 1930, che è forse il pezzo anche un po' più famoso di Histoire du Tango. Thank you. un'altra novità discografica di questo mese è il disco Persone Classical del pianista tedesco Martin Stadtfeld, dedicato al mondo barocco. Si intitola Baroque Colors, è una raccolta di diversissime anche musiche di epoca barocca e di autori più o meno famosi. Questo è Johann Kuhnau, riscritti o insomma riarrangiati per pianoforte, in particolare per pianoforte moderno come questo Steinway. E giga la partita numero 5 in sol maggiore dal Neue Klavierübung volume primo di Johann Kuhnau, compositore tedesco, era di fatto il cantor della Thomaskirche a Lipsia prima che lo diventasse Johann Sebastian Bach, e questo è il primo brano che apre questa raccolta, proprio una scelta personale di brani dell'epoca barocca da parte del pianista Martin Stadtfeld. Si intitola Baroque Colors, una bellissima copertina con un bouquet di fiori appunto molto colorati, però anche un po' evanescenti, proprio questa tipica, come dire, scelta appunto del mondo barocco di rappresentare sempre la vita e la morte nella stessa immagine. E qui appunto nel disco si spazia da Kuhnau, che abbiamo appena sentito, a Couperin, a Rameau, Bach, Scarlatti, Handel, sia brani pensati per tastiera, sia invece arrangiamenti, il più delle volte dello stesso Stadtfeld, di brani che invece erano pensati per ensemble e poi invece riarrangiati per pianoforte moderno. Ci sono anche delle improvvisazioni, per esempio, insomma, sono due dischi abbastanza ben concepiti, sono tutti brani brevissimi, quindi proprio è un bouquet in un certo senso di musiche e di scelte. In questo senso penso lo abbia chiamato Baroque Colors, perché poi nel booklet non era più spiegato benissimo il perché di questo titolo, se non appunto per immaginare una varietà, una sorta di appunto di raccolta di diverse sfumature non di un genere ma di un periodo, appunto il periodo barocco. Questo sempre per un po' di novità discografiche. Baroque Colors è uscito per Sony Classical all'inizio di novembre, se non sbaglio. Il prossimo disco invece lo ascoltiamo perché è un altro concerto che mi piace segnalare in questi giorni da andare ad ascoltare. È il programma che fa parte della stagione di concerti di musica al Tempio, a questo giro arriva il coro Bach di Milano, il coro dell'Accademia Corale di Milano, per un programma interamente dedicato alle cantate natalizie. L'appuntamento è al Tempio Valdese per venerdì 15 dicembre alle 20:30. Le musiche spaziano da Bach, diverse cantate, quindi è una scelta di e anche poi Mozart e qualcosa di più tradizionalmente natalizio. È un programma comunque di fatto ovviamente legato non tanto alle carole natalizie ma al repertorio sacro intorno al Natale. Tra le cose che vengono eseguite c'è un brano che conoscevo poco e che invece ho riascoltato molto volentieri, cioè il Salmo numero 100, Yahrzeit dem Herrn, che Mendelssohn, tra gli altri, mette in musica. E poiché ne esiste una registrazione abbastanza recente per la Pentathon con l'MDR Leipzig Radio Choir, diretto da Philipp Arman, è un disco dedicato ai lavori corali di Mendelssohn, ho pensato che potrebbe essere una buona scusa per ascoltarlo. Il Salmo numero 100, Yahrzeit dem Herrn, di Felix Mendelssohn, qui eseguito dal MDR Leipzig Radio Choir, diretto da Philipp Amann. È un disco della Pentaton, uscito se non sbaglio proprio quest'anno, ed è uno dei brani che verranno eseguiti venerdì sera alle 20.30 in un concerto di cantate natalizie all'interno della stagione di musica al Tempio, cioè i concerti che si svolgono al Tempio Valdese, quello in via Sforza, diciamo più o meno davanti ai Giardini della Guastalla o alla Sorbani, insomma avete capito. E il programma vede appunto da cantate di Bach a canti natalizi tradizionali e anche appunto il Salmo numero 100 di Mendelssohn. Loro sono il coro Bach di Milano, il coro dell'Accademia Corale di Milano, Accordimi, poi ci saranno Stefano Borsato al pianoforte, Pietro Rodeghiero al vibrafono e Sandro Rodeghiero come direttore. Vi ricordo come sempre appunto, se avete richieste, mi avete già scritto per settimana prossima, appunto Alessandra che mi chiede di segnalare un disco che abbia a che fare con la fisarmonica, lo faccio volentieri, poi ascolteremo il difficilissimo concertato finale dei Puritani, come mi chiede Giancarlo, cantato a voce piena, anche se in realtà sarebbe un falso storico, visto che Rubini all'epoca lo cantava col falsettone. Poi, insomma, ci sono diverse già richieste, ma da settimana scorsa c'era la richiesta di Claudio di ascoltare, ovviamente anche qui in tema invernale natalizio, il viaggio musicale in slitta, il musicalische Schlittenfahrt di Leopold Mozart, del padre di Mozart. Lo scrive nel dicembre del 55, quindi Mozart non era Wolfgang non era ancora nato, però c'era già una tradizione in generale, soprattutto anche musicale, di brani dedicati al mondo dei giochi sulla neve, mettiamola così. In questo caso la musicalische Schlittenfahrt è una lunga composizione, perché è composta da tanti piccoli movimenti. Claudio mi chiedeva di ascoltare i primi sette, e allora perché no? Questo è un disco, devo dire, un po' anzianotto della Archive, l'ensemble Edward Melkus, con strumenti. Il disco fa abbastanza ridere perché sbandiera appunto l'utilizzo di strumenti originali, così come lo si sentiva all'epoca. Nel frattempo sappiamo che le cose non sono andate esattamente così, ma è comunque un bel ascolto.
Thank you. Thank you.
primi sette brani che compongono il viaggio musicale in Slitta, il musicalische Schlittenfahrt di Leopold Mozart, il padre di Wolfgang Amadeus. Questo era un disco archive dei primi anni 70 con l'ensemble Edward Melkus, la richiesta di Claudio. Io vi ricordo, se avete appunto richieste ma anche domande o insomma, qualunque altra cosa, mi potete scrivere al 331-6214013, sia SMS sia Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare, questa è domenica 10 dicembre, siamo un po' ancora con le orecchie piene del Don Carlo Scaligero. Musicalmente, devo dire, non l'ho ascoltato ancora con attenzione, mi riprometto di farlo con calma, ma mi è sembrata comunque una lettura interessante e con dei cantanti di insomma quasi tutti di buon livello, uno spettacolo indegno invece di qualunque teatro che si rispetti, ma ormai alla Scala siamo un po' allo sbando sulla scelta delle regie, vabbè, ogni teatro fa le sue scelte. Ho anche dato un'occhiata ieri sera alla Turandot in diretta dal Teatro San Carlo di Napoli, che anche lui apre la stagione, e anche loro invece con una regia, quantomeno con un'idea, mi è sembrata molto bislacca e un po' assurda. Tutto inizia con questa sorta di film in bianco e nero, un incidente in macchina e poi una sorta di veramente di incubo che si trasforma appunto nella Turandot di Puccini, però perlomeno c'è un'idea, può anche piacere o meno, ma invece alla Scala proprio di idee non se ne sono viste. Allora, ancora invece qualche annuncio di concerti di questi giorni. Dopo aver parlato di Lucy Horsch al Quartetto, poi di Musica al Tempio, passiamo alle serate musicali, quindi ritorniamo in conservatorio. Domani sera alle 20.45 è ospite della stagione delle serate musicali Augustin Adelich, il violinista che col suo ultimo disco si era insomma avvicinato al mondo del repertorio di insomma spagnolo, diciamo, ma non solo. E invece qui a Milano arriva con un programma che proprio insomma, dedicato interamente al violino, solo dal barocco a oggi, quindi due partite di Bach, la seconda e la terza, e poi Isaïe, immancabile, la terza sonata, quella la ballade cosiddetta, e poi invece anche brani riscritti non molti anni fa, come Before the Mystery Sonatas di David Lang, il premio Pulitzer. Allora, poiché Adelich ha inciso Bach, in particolare le partite, perché non ascoltare uno dei miei brani preferiti della partita? È l'Ure, il secondo movimento dalla terza partita per violino in mi maggiore, Bach, Werk Verzeichnis 1006. Lui è Augustin Adelich e per chi vuole domani sera si potrà ascoltare proprio in questo stesso brano repertorio alle serate musicali alle 10.45 al conservatorio. Insomma, per cambiare un po' da tutta questa opera italiana che ci ha un po' accompagnati questa settimana con Don Carlo di Verdi, la Turandot di Puccini, visto che ci prepariamo anche all'anno pucciniano nel 2024. Un nuovo disco invece di opera francese, questo è il Thésée di Jean-Baptiste Lully. Finale, Le plus sage sans flamme et sans gage, dal Thésée di Lully, questa tragedia musique o tragedia lyrique del insomma, di pieno 600, con cui Lully deliziava un po' la corte, quando anche non sapeva quando era a Versailles o a Parigi, ma anche nei dintorni. Thésée ha una storia abbastanza elaborata, eppure poi ce lo siamo un po' dimenticati, tant'è che questa è solo la seconda incisione che esiste di quest'opera, e quindi quello che abbiamo appena ascoltato è il nuovo disco per l'etichetta Aparté, quindi insomma una delle etichette che fa capo al gruppo Little Tribeca, con Christophe Rousset alla guida dell'Etalon Lyrique, quindi direttore e ensemble specializzati proprio in questo repertorio, con un cast interamente francese se non sbaglio, e devo dire è un'opera molto lunga, sono tre dischi molto densi, però c'è tantissima musica anche con una certa varietà, come avete sentito per esempio proprio in questo finale. Invece ritorniamo un po' a qualche concerto dalle nostre parti, ci spostiamo verso l'Argo Mahler con l'Orchestra Sinfonica di Milano, che ha ripreso la stagione. L'appuntamento di questa settimana, che quindi si conclude oggi, no scusate, della settimana prossima, quindi il 15, il venerdì alle 20 e domenica alle 16, è con Thomas Guggeis, il direttore che guiderà l'Orchestra Sinfonica, in un programma molto tradizionale, devo dire, cioè la terza di Schumann, la Renana, e la terza di Brahms, metterle vicine anche perché in effetti, come si spiega nell'introduzione al concerto, tutto sommato senza Schumann forse Brahms avrebbe scritto qualcosa di diverso, e la terza di Brahms è forse insomma, tra le sue composizioni più conosciute, indubbiamente anche tra le più orecchiabili, in particolare il terzo movimento, che se anche non ve lo ricordate così su due piedi, appena lo ascolterete capirete subito che insomma che in qualche modo lo avete già sentito, è uno dei brani forse più famosi del repertorio tardo romantico. Non Thomas Gugais, che appunto arriva a Milano per il concerto con l'Orchestra Sinfonica di Milano, non ha mai inciso la terza di Brahms. Allora, nel cercare, in realtà l'aveva incisa insomma, quella che una volta si chiamava Orchestra Verdi con John Axelrod, ma devo dire non è un'incisione che mi è facile da trovare, e quindi ho invece voluto recuperare, sempre per rimanere in tema italiano perlomeno, una straordinaria registrazione degli anni 50, quando Guido Cantelli, insomma, l'indimenticato direttore novarese scomparso giovanissimo per un incidente aereo, il pupillo prediletto di Toscanini, personalità impegnativa, insomma un po' decisamente nevrotica anche lui come il suo maestro, e insomma particolarmente dedito al dettaglio e alla precisione, ma le registrazioni che sono rimaste sono dei grandissimi capolavori. Qui nella terza di Brahms, forse direi uno dei suoi dischi più riusciti, e posso solo immaginare alle spalle le prove e la paura dei musicisti della Philharmonia Orchestra davanti anche al giovane ma già molto affermato e molto prorompente Guido Cantelli.
Thank you.
L'appuntamento è per venerdì sera e domenica pomeriggio alle 17 all'auditorium di Largo Mahler con l'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Thomas Gugais, con la terza sinfonia di Schumann, la Renana, e quella che abbiamo appena ascoltato, ossia la terza sinfonia in fa maggiore, opera 90 di Brahms. E questo invece del disco era la bellissima incisione di Guido Cantelli alla guida della Filarmonia Orchestra. Insomma, Cantelli sarebbe veramente diventato indubbiamente uno dei più importanti direttori d'orchestra del Novecento se non ci avesse lasciato, che non era neanche 36enne, se non sbaglio, forse anche meno. Non ricordo. Però ecco, vi consiglio invece, se avete tempo, voglia, trovate anche nei vari piattaforme di streaming il cofanetto di 9 dischi che la Warner aveva rilasciato qualche anno fa, si intitola Guido Cantelli Icon o qualcosa del genere, ma insomma è una raccolta di 9 dischi dove l'ultimo disco, il nono, è di fatto un mini documentario audio con interviste anche agli orchestrali ancora vivi che si ricordano di Cantelli, e ci sono anche dei piccoli stralci proprio dalle prove, e un po' come per Toscanini, devo dire, Cantelli ne esce bene per l'insistenza proprio sul dettaglio, sulla precisione, sulla perfezione quasi ossessiva, sul temperamento, ecco, magari forse ne esce una personalità un po' difficile, e poi gli orchestrali lo raccontano, ma con molta, devo dire, umiltà, appunto raccontano anche quanto però fosse chiaramente un direttore che dal grandissimo talento e dalla grandissima tecnica, per cui insomma chiunque lo stava ad ascoltare, e le registrazioni sono rimaste a testimonianza di una delle grandissime personalità del Novecento, e che ha portato il nome italiano in giro per il mondo. Da Brahms ci spostiamo invece a un'altra delle grandi B, cioè ritorniamo a Bach e alla sua arte della fuga, perché per festeggiare i 30 anni di attività dell'associazione culturale La Cappella Musicale, diciamo quella che sta dietro a uno dei festival di musica antica ancora più importanti a Milano, cioè Milano Arte e Musica, il 15 dicembre, quindi sempre venerdì, presenta appunto l'arte della fuga all'interno della Basilica di Santa Maria della Passione, la seconda chiesa più grande di Milano dopo il Duomo, e Maurizio Croci e Peter Van Dijk, quindi due grandi organisti seduti ai due organi gemelli della Basilica di Santa Maria della Passione, per appunto eseguire l'arte della fuga, che è una raccolta di composizioni di Bach che è rimasta quasi come se fosse pura teoria, senza indicazioni di strumentazione, o quindi evidentemente poter essere eseguite su qualunque, tra virgolette, strumento si volesse. E Maurizio Croci purtroppo e Peter Van Dijk non hanno lasciato registrazione dell'arte della fuga, per cui a maggior ragione venerdì alle 19.30 sarà interessante andarli ad ascoltare dal vivo. E quindi in disco ho recuperato un altro però di organisti italiani invece molto attivi discograficamente. Per Passacaglia infatti Lorenzo Ghielmi ha recentemente inciso un disco intitolato Bach Fragments, sono tutte ricostruzioni di cose lasciate incompiute da Bach, come appunto per esempio anche l'arte della fuga, che insomma Bach scrive nel corso di tanti anni e poi alla fine non riesce a completare, e quindi ho pensato che il contrapuntus, il primo contrapuntus, l'arte della fuga inciso da Lorenzo Ghielmi, potesse avvicinarci anche al concerto di venerdì.
Thank you.
il contrapuntus primo dall'arte della fuga di Bach, Lorenzo Ghielmi, qui nel disco. Io però vi ricordo l'appuntamento invece venerdì alle 19.30 alla Basilica di Santa Maria della Passione. L'ultimo ascolto viene da un disco, uno dei dischi immancabili in periodo natalizio, cioè uno di quei dischi dove i grandi cantanti attivi sulla scena selezionano un po' di canzoni di carole natalizie e le incidono per le grandi major discografiche. In questo caso è Lise Davidsen per Decca, il titolo del disco è Christmas from Norway, perché il soprano norvegese qui sceglie di eseguire in realtà un repertorio natalizio, però principalmente scandinavo, insomma non sono proprio tutte le carole natalizie che conosciamo. Certo, poi il disco si apre e si chiude con la, insomma, celeberrima quella che in inglese si chiama O Holy Night, che viene cantata dalla Davidsen sia in norvegese in apertura e poi alla fine in inglese, se non sbaglio. Devo dire, il bello di questo disco sono proprio invece le musiche natalizie, che forse meno conosciute per noi, ma che sono parte della tradizione scandinava. In particolare mi piace moltissimo questa Deilig er Jorden, penso di averla pronunciata correttamente, Meravigliosa è la Terra. Lei è Lise Davidsen con la Norwegian Radio Orchestra diretta da Christian Eggen, e appunto su musiche natalizie io, Carlo Lanfossi, vi saluto, ci risentiamo domenica prossima e come sempre vivete felici.